Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Sonica Radio, state ascoltando l'ultima puntata di Cult Fiction. E se state ascoltando noi vuol dire che non state ascoltando il discorso del Presidente della Repubblica. Bravi, perché siamo in diretta dalle 8 alle 9. Sono in casa con Cult Fiction e non sono da solo, c'è una ragazza che sta ridendo a fianco a me e si tratta di udite.
Denise, ciao, sono tornata.
Ciao, è venuto a fare festa per l'ultimo dell'anno.
Sì, per darvi un bel saluto per la fine della seconda stagione di Cult Fiction.
Questa puntata sarà un trade union, hai visto, parlo anche col dito, con la terza stagione, dove si tornerà insieme a rompervi le palle parlando di cinema. Bene, quali sono gli argomenti di questa puntata? Parla tu.
Allora, di cosa parliamo questa cosa puntata? Parliamo? Puntata speciale di Capodanno, vi diamo il saluto. Parleremo di Pinocchio, che sta conquistando il box office italiano. Poi parliamo delle candidature dei Golden Globe, che ci saranno le premiazioni il 5 gennaio, se non ricordo male. E poi
il racconto sonoro, la riduzione radiofonica di un cult. In questo caso in realtà si tratta di un trash, che però va a sposarsi bene con la situazione di oggi, ovvero l'ultimo dell'anno. Parleremo dell'ultimo Capodanno, che è un titolo un po' macabro, esatto, però è un film molto bello, parolone, molto trash, è la parola giusta, tratto da un racconto di Niccolò Ammaniti, con protagonisti tanti attori che conosciamo bene oggi, che erano quasi nessuno, abbastanza sconosciuti nel 1996. Vedi Claudio Santamaria, vedi Monica Bellucci, vedi Marco Giannini, Ricky Memphis e il suo amichetto di merende Giorgio Tirabassi, il film alla regia di Marco Risi. Detto ciò, prima di ascoltarci un brano, ricordiamo come possiamo ascoltare e seguire Unica Radio.
Possibilmente senza battere.
Ma sì.
Possiamo seguire Unica Radio dal sito www.unicaradio.it, oppure sulla pagina Facebook e Instagram di Unica Radio, ma anche attraverso l'app di Android e Apple Store di Unica Radio. E poi ricordatevi di seguire anche Cult Fiction su Facebook, perché Cult Fiction è meglio del 3D.
Bravo! E ci ascoltiamo un brano, ci ascoltiamo Edoardo Bennato che canta
Il gatto
e la volpe, giusto per ispirarci un pochino a Pinocchio.
Buon ascolto.
Tanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo. We'll be right back.
dove corri, dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuole fidare, di noi ti vuole fidare, di noi ti vuole fidare.
Sulle note del gatto e la volpe di Edoardo Bennato, ispirata a Pinocchio, parliamo di
Pinocchio,
che siamo andati a vedere in sala questa settimana. Ci ha convinto o non ci ha convinto, visto che sei ospite oggi?
Io non sono ospite in teoria.
O sei tornata a casa, insomma, quindi okay. Visto che è Capodanno, visto che è festa, visto che sei tornata, parlaci di te.
Allora, Pinocchio. Concludiamo il 2019 con una recensione non proprio positiva, se devo essere onesta.
Sì, una fila di recensioni non proprio positive, perché l'altra era Star Wars, l'ho demolito.
E adesso tocca a me demolire.
Demolire cose.
Va bene, Pinocchio, Garrone è un regista che si è dimostrato molto interessante negli ultimi anni, soprattutto con Dogman, che è stato secondo me uno dei suoi più bei film usciti di recente, e già con Il racconto dei racconti ci aveva dimostrato di avere un tocco molto fantastico, con una grande attenzione al make-up per la creazione di personaggi strani, ai costumi, e questo ritorna anche nella favola di Pinocchio.
Dimostrare che fantasia all'italiana si può fare con un respiro ampio e internazionale, dove sappiamo andare a vedere cose fatte bene, uh-huh, con garanzia. E lo sa fare anche lui, l'ha dimostrato.
Lo sa fare, però purtroppo c'è un grande però. Se l'elemento più positivo del film è appunto il character design, le ambientazioni, questa palette di colori molto desaturata, colori molto spenti, non favolistici e brillanti come quelli ad esempio della Disney, dei nuovi live action, la nota dolente è che purtroppo la narrazione non è fluida, le situazioni sono molto sconnesse, al punto che ci sono dei cambi di location improvvisi senza un effettivo rapporto di causa-effetto. Ad esempio c'è una scena in cui lui entra nel palazzo di giustizia e quella scena è completamente isolata, a sé stante, non ha né un collegamento con la fine né con l'inizio, non ha proprio senso. E tra l'altro in quella scena lui, Pinocchio, mente, eppure il naso non gli cresce. Quindi io sono rimasta un po' stupita da questa incoerenza interna all'interno della narrazione. Vabbè, Benigni convince subito, cioè è un Geppetto secondo me perfetto, non è più quel Geppetto vecchio, un po' dimesso, un po' così, è un Geppetto dinamico, bello, arzillo, esatto, proprio Benigni con la sua vitalità, e secondo me ci sta benissimo. Peccato che ci sia per poco tempo, e come anche Proietti, che c'è in una scena in cui conquista subito, però peccato per una scena.
Questa è una puntata bellissima perché possiamo collegare la prima puntata di questa stagione all'ultima puntata. L'ospite della prima puntata era Gennaro Aquino, ovvero il location manager di Pinocchio. Lui aveva detto che Pinocchio sarebbe stato una sorta di road movie per la quantità di ambientazioni, location studiate, utilizzate durante la realizzazione del film. E questo lo possiamo vedere.
Sì, infatti, e ci sono tantissime location e cambiano molto spesso. Però
ne risente la narrazione.
Sì.
Ovvero fa vedere tantissimo, raccontando in maniera un po' difettosa.
È molto veloce, al punto che Pinocchio appena nasce sa già camminare, sa già elaborare pensieri complessi, sa già che cos'è la scuola, cioè non ha neanche il tempo di crescere, cioè nasce già fatto questo bambino, questo burattino. E poi anche il grillo parlante era fastidiosissimo, sembrava un bambino capriccioso quasi quanto Pinocchio. A parte quello, che c'è due volte poi
non riesce, perché lo spettatore deve mettersi nei panni di Pinocchio e provare fastidio per il grillo parlante, quindi
hanno raggiunto l'obiettivo.
Sì, perché deve essere fastidioso, appunto, deve essere un sassolino nella scarpa, deve dare fastidio, te ne devi liberare.
Pinocchio lo blasta continuamente.
E passiamo alla domanda che è sempre ricorrente in film di questo genere, in trasposizioni di questo tipo, appunto in trasposizioni. Era più bello il libro, è meglio il film è più bello perché è fatto così, il film è migliore, peggiore perché è fatto così.
Vabbè, questo discorso del se sia meglio una cosa o l'altra per me non esiste, perché sono due prodotti diversi, quindi non è possibile fare un paragone. Uno può apprezzare più una cosa che un'altra, però paragonarli mi sembra quasi stupido. Il film di Garrone secondo me è molto sacrificato, purtroppo. C'era grandissimo potenziale a livello estetico e a livello attoriale. I bambini sono molto bravi, i bambini sono veramente bravi, ma poi anche tutto il cast è straordinario. Sì. Però sì, la narrazione ne risente molto. Però sul finale, da quando vanno nel paese dei balocchi, anche la scena della balena ci sta. Però dal finale in poi si risolleva un po', è un po' più... è quella narrazione sottile che doveva esserci per tutto il film. E poi le musiche sono belle.
A proposito dei bimbi bravi, ho letto che Jalapi, il bimbo protagonista, che Pinocchio, ha doppiato se stesso in inglese nella versione internazionale del film.
E là,
cioè, è un
bravissimo
bimbo prodigio, quel bimbo sì, veramente sì, molto forte. Hai detto sacrificato. Può essere sacrificato in tantissimi punti, nel senso, ha talmente tanto da raccontare il film, è talmente tanto da far vedere, che poi quello che arriva sullo schermo, senz'altro una minima parte di ciò che è stato realizzato, anche perché Pinocchio ha una galleria di personaggi.
Sì, infatti ci sono tantissimi personaggi qua.
Infinita, infinita, è un'impresa dare lo spazio che meritano, lo spazio che...
Però vedi, avrei tolto cose a favore di una narrazione più pulita. Cioè, ad esempio, ripeto, la scena all'interno del Palazzo di Giustizia dove c'è questa scimmia che fa da giudice, quella scena è completamente slegata da tutto il resto. Quindi a questo punto avrei preferito evitare che quella ci fosse e fare un po' più di... coerenza, coesione con le altre scene. Anche ad esempio Proietti fa mangiafuoco in una scena completamente buttata lì, che poi tra l'altro in questo mondo a quanto pare la magia esiste, solo che nel settaggio del mondo ordinario, per dirla con termini del viaggio dell'eroe, questa cosa doveva essere mostrata dall'inizio. Invece Pinocchio che parla, questo pezzo di legno che parla, cioè Benigni reagisce in maniera quasi naturale, cioè non è che ha una reazione così forte nel vedere un pezzo di legno che parla. E poi si scopre invece che i burattini che parlano esistono nella normalità e sono i burattini di mangiafuoco. Quindi questa cosa di mangiafuoco dovevano metterla all'inizio per settare già le cose, però quindi
c'è parecchie discordanze.
Sì, è un po'. Poi anche il gatto e la volpe sono palesemente dei personaggi, degli animali antropomorfi quasi.
Moltissimo, anche la scimmia.
Ma anche la scimmia, sì. Oppure la fattina. Manca. La fattina passa dall'essere una bambina a un'adulta.
Questo tiene fedeltà al romanzo.
Sì, però non.
Però lo dice anche Garrone. Nel romanzo, che doveva essere più breve, la fatina era una bimba morta che parlava con Pinocchio.
Infatti è così.
Però quando poi l'editore del romanzo puntate di Pinocchio ha voluto che Collodi continuasse la storia perché funzionava, allora si è riproposto di continuare a svolgere il personaggio della fatina, facendola diventare viva e poi fata e poi mamma e poi tante cose per Pinocchio, che probabilmente sì, leggendo la storia può funzionare o ti permette di avere anche il tempo di ragionarci su e trovare delle connessioni. In 2 ore seduto davanti allo schermo funziona molto meno.
La risposta che ha dato la fattina è stata: è un segreto. Cioè Pinocchio gli chiede Pinocchio gli chiede: ma come sei diventato? Cioè glielo chiede pure, tra l'altro. A questo punto io dico: non metterlo nel dialogo. Come sei diventata grande? È un segreto. Ok, ok. Blastato.
Se dovessimo dare un voto da 1 a 10 a Pinocchio di Garrone in quest'ultima puntata, dove non abbiamo mai dato voti in cifre ai film, ma lo facciamo solamente per Garrone,
io direi un 7. Discreto. Solo perché non voglio dargli 6 e mezzo, gli do 7 perché comunque il Garrone ci sa fare a livello estetico, quindi almeno quello soddisfa.
Detto ciò, abbiamo dato il voto a Garrone. Cos'altro possiamo vedere al cinema in questi giorni dopo il discorso del presidente Mattarella? Ci ascoltiamo i trailer in FM.
L'unico limite è non averla. Unica radio.
Unica radio.
App. Dal creatore di Frozen.
Wow! Chi sei tu? Scherzi? Sono la tua fata madrina.
Hanno rapito mio fratello Charlie. Puoi usare la bacchetta magica per riportarlo da me?
No.
Cristina D'Avena è la fata madrina.
Pazzesco.
J-Ax è l'imperatore Maxim.
Siete pronti a divertirvi?
Playmobil. The Movie. Dal 31 dicembre al cinema.
A dicembre.
Affrontare la paura è il destino di un Jedi.
Vivi l'epica conclusione della saga di Star Wars.
Se questa missione fallisce, sarà stato tutto inutile.
La forza sarà con te.
Sempre.
Star Wars, l'ascesa di Skywalker. Dal 18 dicembre al cinema.
Il gioco è rotto!
Siamo nei corpi sbagliati!
Preparatevi all'avventura più pazzesca dell'anno!
Non avevo un fisico così da
mai!
A Natale sarete catapultati in nuovi mondi!
Siamo tornati a Jumanji!
Jumanji, the next level!
Stavolta non tutti voi uscirete dal gioco vivi!
Dal 25 dicembre al cinema!
Cara Anna, vorrei dirti tante cose.
Ispirato ad una storia vera.
Vorrei dirti come la vita e come va affrontata.
Ci sono ricordi che ti cambieranno ed emozioni che rimarranno per sempre.
Vorrei esserci nei momenti di difficoltà, ma non si può.
18 regali, dal 2 gennaio al cinema.
Dal 1 gennaio al cinema.
Ho una sorpresa per te. Dallo studio che vi ha regalato Love Actually è in arrivo la commedia di Natale più emozionante di tutti i tempi.
Perché io?
Era destino che fossi tu. Ispirato alla più celebre canzone di George Michael.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next
day. Last Christmas, il tuo regalo di Natale è al cinema.
Cult Fiction su Unica Radio.
Quelli che abbiamo ascoltato erano i trailer in FM dei film in uscita alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno, intorno al periodo delle feste. Abbiamo ascoltato ancora una volta il trailer di Totoro, l'abbiamo detto, un nuovo film di Checco Zalone, questa volta Checco Zalone anche alla regia. Personaggio controverso tra il suo stesso personaggio e la sua abilità indiscussa di fare cinema e di saper raccontare le storie, soprattutto di raccogliere un grande pubblico. Tu fai parte di questo grande pubblico che raccoglie Checco Zalone?
Devo essere onesta che non l'ho seguito molto, però il trailer mi ha incuriosito, anche perché sembra un videoclip a sé praticamente.
Sì, è una caratteristica di Checco Zalone quella di far parlare di sé, far parlare del suo prodotto pur non dicendo niente. Il trailer di Quo Vado, uscito quando stava uscendo ugualmente la nuova trilogia di Star Wars, infatti erano si accavallavano al botteghino. Il trailer di Quo Vado era una clip di 5-6 secondi del film dove lui diceva una cretinata e tutti quanti lì a ridere. Stessa cosa per Totoro, il brano sull'immigrato che ha già fatto discutere.
È molto audace Checco Zalone, secondo me serve in questo momento storico italiano.
Mi fa male il cuore.
E allora invece magari un altro film che ti interessa, tipo
Io so che a te interessa Wonder Woman 84. Interessa molto anche a me.
A te per quali motivi interessa? Mi sembra che ti piace di più la presenza scenica piuttosto che la trama.
Beh, se devo scegliere tra Gal Gadot e Chris Pine, ecco, è ovvio che io dico che è buona lei.
Siamo su due lunghezze d'onda differenti.
Beh, siamo su due sponde differenti, quindi tutto ciò è molto normale. Wonder Woman 84 che ha un trailer che è ugualmente un videoclip uscito fuori dall'84, cioè.
Sì, però il trailer non ha senso, io non ho capito la storia. Se qualcuno di voi ha voglia di spiegarcela, lo scriva sulla pagina Facebook di Cult Fiction.
Chiamiamo le cose col nome che hanno, davvero, è un teaser. Quindi tutto quello che dovremo sapere ci verrà detto.
Bello lungo come teaser, eh?
Sì.
Perché due minuti mi pare tu.
E non dice niente. Tra. Cioè, se non vediamo il ritorno dell'aviatore.
Buonissimo. Un po' brizzolato perché ci piacciono quelli invecchiati bene.
Sì, è la donna che dovrebbe essere il nemico, dovrebbe essere la...
Cita.
È una nuova armatura, tipo Cavaliere dello Zodiaco.
Esatto, molto
sbrilluccicante, che farà felici tutti i cosplayer che poi...
Presente.
Andranno a cercare di ricostruirsi addosso. Bello. Detto ciò... Ci ascoltiamo un altro brano prima di parlare dei Golden Globe, talk extra in questa puntata. Ci ascoltiamo Crazy in Love nella versione di Andy Sandel, tratta dal grande Gatsby.
Continuiamo a parlare di cinema con i Golden Globe e le candidature dei Golden Globe che verranno premiati il 5 gennaio 2020.
Quindi a Hollywood lasceranno la casa della Befana sul caminetto con la speranza di trovare una statuetta all'interno. Chi sono questi attori speranzosi, registi speranzosi?
Parliamo della prima categoria, miglior film drammatico. I candidati sono 1917, I due papi, The Irishman, Joker e Storia di un matrimonio. Secondo te chi è il favorito? Chi secondo te vincerebbe? Chi
vorresti che vincesse? Non le seguo mai le previsioni, dire anche i dinosauri verranno a scomparire dal pianeta grazie a un asteroide e rimarranno i dinosauri. Cioè, sono capaci di ribaltare qualsiasi previsione, anche la più banale. Chiaramente all'interno di questa cosa è una cinquina, sì, ci sono due super favoriti,
ovvero
o due super nominati noti al pubblico, ovvero Irishman e Joker, che grazie al cavolo sono anche quelli che hanno avuto modo di farsi notare di più per più tempo, perché sono usciti a un mese di distanza l'uno dall'altro, quindi hanno anche avuto modo di farsi diventare, metabolizzare i film. Gli altri
uno è neanche uscito in Italia, tra l'altro.
Molti non sono. Sì, 1917 non è ancora uscito. Uscirà a breve.
Quindi, se devi puntare su uno, quale punti?
Irishman è più portato a ricevere il Golden Globe come miglior film drammatico.
Sì, concordo, forse The Irishman è il favorito, però io strizzerei l'occhio anche a Una storia di un matrimonio, però vedremo. Miglior film commedia o musicale? Cena con delitto, C'era una volta Hollywood, Dolomite is my name, Jojo Rabbit e Rocketman. Io direi C'era una volta Hollywood a mani basse.
Sì, perché è celebrativo, anche se è anche vero che qua sono meno i film che abbiamo avuto a disposizione. Non vedo l'ora di vedere Jojo Rabbit, perché si pronuncia come qualcosa di totalmente grottesco e irriverente. Tra l'altro l'autore e tra i protagonisti c'è anche Taika Waititi, che ha inorridito tutti quanti con Thor Ragnarok, però è un ottimo autore secondo me. Tra l'altro nel suo entourage, in questo caso, ci sono sempre Scarlett Johansson, Sam Rockwell. Come commedia ci sta tutto quanto, e a vedere che il senso del humor cosa ne pensa.
Miglior regia?
In miglior regia abbiamo Bong Joon-ho con Parasite, Sam Mendes con 1917, Todd Phillips per Joker, Martin Scorsese per Irishman e Quentin Tarantino per C'era una volta Hollywood. Pensa a avere tutta questa gente a cena.
Che bello, con delitto però.
Con
poi.
Beh, c'è Tarantino e Scorsese, qualcuno passa.
E con Joker, schizzato.
Esatto.
Parasite non andiamo neanche leggeri.
Miglior regia, sarebbe un bel premio per Bong Joon-ho ricevere.
Secondo me lui. Per la regia lui se la merita. È sì. Quella più. La regia di Joker è molto bella, è vero. The Irishman secondo me non è sorprendente la regia. Tarantino è sempre Tarantino. Secondo me Parasite potrebbe
di
vincere.
Sam Mendes non sappiamo una cosa, però. Cioè,
non sappiamo
ma non l'abbiamo visto. Dovrebbe essere offerto al pubblico un film che è un lungo piano sequenza. E registicamente questo film dovrebbe essere qualcosa di spettacolare. Miglior attore in un film drammatico, facciamo anche questo, sì. Christian Bale per Le Mans 66, La grande sfida, Antonio Banderas per Dolori e Gloria, Adam Driver per Storia di un matrimonio, Joaquin Phoenix per Joker e Jonathan Pryce per I due papi.
Io su questo non ho dubbi. Joaquin Phoenix. Adam Driver è stato molto bravo, però secondo me tra tutti Joaquin è quello che ha sorpreso di più. Però forse anche Adam Driver, anche lui potrebbe.
E Jonathan Pryce che parla ispanico?
Sì, è bravo, però proprio di per sé il film non è a livello degli altri due, ad esempio. Non è nel complesso proprio, forse non c'è partita, però un ottimo film,
Sì. Mentre le femminucce?
Le femminucce, mi sa, io non. Cioè, direi Scarlett Johansson perché è l'unico film che ho visto. Anche perché gli altri non sono usciti in Italia, quindi.
Esatto. Abbiamo Harriet, Piccole donne, Bombshell e Judy.
Quindi io andrei oltre.
Miglior attore in un film commedia o musicale: Daniel Craig per Cena con delitto, Leonardo DiCaprio per Cena una volta, Roman Griffin Davis per Jojo Rabbit, Taron Egerton per Rocketman e Eddie Murphy per Dolomite is My Name. Qui, a parte Jojo Rabbit che ancora non abbiamo visto, sarebbe Leonardo DiCaprio a
il favorito
fare i culi a strisce a tutti quanti. Ma perché? Anche perché Daniel Craig non ci sta a fare niente in quel film, quanto di più fuori luogo possa esistere, con tutto il dovuto rispetto per Daniel Craig, che è un ottimo 007, ma poi Taron Egerton lo stesso ha fatto un lavoraccio reinterpretando tutti i brani di Elton John, quindi potrebbe essere una scazzottata tra Leonardo DiCaprio e Taron Egerton. Leonardo DiCaprio ha imparato a vincere cose, quindi niente di strano.
Ormai ha rotto la maledizione, quindi
sì, si è sdoganato sui premi, quindi
per le femminucce invece anche qui molti film non sono usciti, quindi io andrei oltre. Miglior attore non protagonista, qui è interessante
moltissimo,
perché abbiamo Al Pacino e Joe Pesci entrambi per The Irishman, Brad Pitt per C'era una volta, Anthony Hopkins per I due papi e Tom Hanks per Un amico straordinario. E questa
arrivano,
è dura.
Arrivano i colpi Al Pacino e Joe Pesci, che sono all'interno dello stesso film, la candidatura all'interno dello stesso film
per lo stesso ruolo, nomination, quindi
esatto. Dovrebbe essere una categoria per loro in realtà.
E questo è difficile, perché anche Anthony Hopkins è stato molto bravo. Brad Pitt non lo so, Brad Pitt a me piace moltissimo come recita, però forse Anthony Hopkins, perché è l'unico che ha fatto un po' di trasformismo in qualche modo. Poi c'è
Anthony Hopkins ha dato vita facendo diventare reale le meme che c'erano su Facebook dove lo volevano come papa, ed è arrivato a interpretare il papa. Però sì, è un ruolo molto, lui è camaleontico di per sé, è un camaleonte incredibile. Qua ha dato abilità di riversare su se stesso interpretazioni con più lingue, mimetismo linguistico che in pochi sanno fare, quindi sì, ci starebbe tutto il premio per lui. Brad Pitt è in un ruolo inconsueto per quello che siamo abituati a vederlo lungo la sua carriera. Perfetto.
Io un premio lo darei a Brad Pitt, ma sarebbe tutto personale.
Oh.
Cult Fiction su Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2019!
Ma chi ha parlato?
Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. E sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto!
È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB Plus, il suono perfetto. Dal 2019
in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB.
Anche questa emittente è in Digital Radio.
Mamma mia, ma dove è finito?
Ma cos'è che cerchi da un'ora?
Il divano.
La tua casa ha bisogno d'ordine? Fino al 6 gennaio trovi una selezione di mobili per organizzare i tuoi spazi scontati fino al 20%. In negozio su ikea.it.
Miglior film d'animazione: Dragon Train e il mondo nascosto, Frozen 2, Missing Link, Il Re Leone e Toy Story 4. Io non lo darei a nessuno di questi, detto onestamente.
Ma a Lego Movie 2.
Esatto, a lui sì. Boh, forse è Toy Story 4, perché si conclude un ciclo.
Sì, qua diciamo che è ingiusto tutto ciò, perché Disney Pixar ha modo di, comunque, cioè, ha più probabilità di vincere, no? Cioè 3 su 5. Di che cosa stiamo parlando?
Miglior sceneggiatura, un grande assente, Joker non c'è. Quindi la sceneggiatura, Storia di un matrimonio, Parasite, I due papi, C'era una volta Hollywood, The Irishman. Allora, a C'era una volta Hollywood non la darei, a Storia di un matrimonio non la darei. Sono indecisa tra Parasite, I due papi e The Irishman.
Qua c'è, vuol dire una cosa, che la categoria giusta ce l'hanno gli Oscar. tra sceneggiatura originale e non originale. Perché qua con i due papi e Irishman siamo già al racconto dei eventi storici.
Non originale.
Esatto. C'era una volta Hollywood e su Filo. Perché sì, è una sceneggiatura originale che ricama su fatti storici. E quindi questi tre li escluderei. Storia di un matrimonio pure è tratto da una storia vera, mi pare.
Non mi ricordo se è da un libro o da una storia vera. Comunque, forse Parasite è l'unico originale.
Parasite dovrebbe essere l'unico effettivamente originale in tutto e per tutto, ed è stata scritta da qualcuno che ha fatto un patto col diavolo per tirare su una storia fenomenale raccontata in maniera sublime.
Sì,
quindi sarei veramente contento se vincesse Bong Joon-ho.
Sì, secondo me sarà il suo anno. Tarantino e Scorsese, per quanto siano dei big boss, secondo me quest'anno non hanno brillato nel panorama cinematografico rispetto ad altri film.
Un po' quello, perché sei comunque cosa aspettarti da loro.
Esatto.
Non sono, sicuramente non hanno portato freschezza, una ventata nuova. Li conosciamo da anni e anni e anni. Scorsese, da quanti anni conosciamo Tarantino? Il doppio.
E invece dalla Corea abbiamo ricevuto ben poco.
Ci hanno schiaffato questo film in faccia.
E anche, tra l'altro, invece Todd Phillips invece ha sorpreso tutti, perché lui faceva film più
leggeri.
Esatto. Quindi anche paradossalmente Todd Phillips ha sorpreso molto di più di un Tarantino, di uno Scorsese.
Per quanto film leggeri, con degli incassi narrativi alla Joker, perché
certo, assolutamente.
Ma delle commedie come La Notte da Leoni, per quanto possa far sorridere solamente pronunciare Una Notte da Leoni, fallo.
Certo, no.
Rifallo con la stessa.
Una commedia con tutti,
esatto,
con tutti gli attributi. Chiudiamo con la miglior colonna sonora. Io non leggerei neanche gli altri candidati. La darei proprio dritta Joker. Basta, gli altri candidati non hanno partita. Cioè, proprio.
E vediamo gente cadere dalle scale.
Esatto. Per la musica è stato l'anno di questa ragazza col nome impronunciabile dell'Islanda, quindi è lei, Joker, basta.
E infine miglior canzone originale abbiamo Taylor Swift, Elton John, Idina Menzel, Beyoncé e Cinzia Erivo, rispettivamente, per Cats, che non è ancora uscito, Rocketman, che è uscito un anno fa ormai, Frozen 2, Il Re Leone e Elliot. Qual è la canzone che rimane più in testa? Giuliano San Giorgi con Nell'ignoto, tradotto da Into the Unknown. Avevano vinto l'Oscar l'anno scorso, ragazzi. No, avevano vinto, la Disney aveva vinto per, come colonna sonora originale,
Let It Go.
Aveva vinto l'Oscar, vero?
Può essere.
Per Frozen nel 2013.
Non mi ricordo.
Mentre la canzone originale di Oscar aveva vinto Lady Gaga, che era ugualmente nominata anche Golden Globe. Qui abbiamo
Beyoncé, no, proprio zero.
Razzista.
Taylor Swift, anche no. Io a Frozen non la darei. A questo punto la darei a Elton John e Taron Egerton. Quindi sì, per me è Rocketman.
Cult Fiction su Unica Radio.
Detto ciò, Denise è andata ai fornelli per preparare i popcorn, che questa volta parleranno di quanto deve essere capace, cosa deve fare un regista, da che cosa si riconosce un buon regista da un regista cane. Lo ascoltiamo da Denise, che è ai fornelli per preparare i popcorn.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire in retroscena i misteri di film e serie TV,
per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Oggi rispondiamo a una domanda che si fanno in molti, ovvero che qualità deve avere un regista? Partiamo subito. Deve saper lavorare anche in mezzo alla confusione più completa. Deve riuscire a parlare anche con chi non lo vuole stare a sentire. Deve sapere quello che vuole, prima di pretenderlo dagli altri. Deve ottenere quello che vuole anche da chi non capisce cosa vuole. Deve sapersi sempre arrangiare con quello che ha sul set. Deve sorridere a tutti, anche quando avrebbe voglia di urlare. Deve saper urlare anche quando avrebbe voglia solo di sorridere. Deve saper ascoltare tutti senza farsi condizionare da nessuno. Deve sempre utilizzare i soldi della produzione come fossero suoi. E infine, deve amare il suo film più di se stesso. E voi vi riconoscete in queste caratteristiche? Avete la stoffa per fare il regista?
Per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere per il vivere cinema, il cinema dietro lo schermo.
Resta in contatto con unicaradio.it. Collegati sul nostro sito per trovare tutte le informazioni sulle iniziative dell'Università di Cagliari. Resta in contatto con noi. unicaradio.it.
Racconto sonoro che andremo ad ascoltare in questa puntata è un racconto che si sposa benissimo con la giornata di oggi, il 31 dicembre 2019, perciò andiamo a ridurre in versione radiofonica un film che è un grandissimo trash del cinema italiano, tratto da uno dei racconti più suggestivi e grotteschi di Nicolò Maniti. Si tratta di L'ultimo capodanno, tratto appunto dall'ultimo capodanno dell'umanità, contenuto nella raccolta di Maniti intitolata Fango. L'ultimo capodanno dell'umanità racconta la storia storia degli inquilini del comprensorio Le Isole. Chi sono gli inquilini di questi appartamenti? Ne vediamo in tutti i colori. Gli interpreti sono Monica Bellucci, Marco Giallini, Alessandro Haber, Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Beppe Fiorello, Claudio Santamaria, che ha come mamma Iva Zanicchi. È veramente un agglomerato di personaggi noti tantissimo nel cinema attuale, molti di loro agli inizi nel 1996-97, anno in cui uscì questo film, uno dei primi racconti a essere trasposti in versione cinematografica, nati dalla penna di Niccolò Ammaniti. Ma bando alle ciance, ci ascoltiamo l'ultimo capodanno di Marco Risi in versione radiofonica. A Roma, al numero civico 1043 della via Cassia, c'è il complesso residenziale Le Isole, formato da due moderne palazzine. È la notte dell'ultimo dell'anno e gli abitanti del comprensorio si preparano a festeggiare San Silvestro in vari modi. In un appartamento Giulia si sta preparando perché ha invitato a cena alcuni amici. È un po' tesa e nervosa perché un amico al telefono voleva invitarla per la sera. Poi, quando tutti sono a tavola, scopre che suo marito Enzo ha una relazione con Lisa, una delle invitate. Giulia allora medita di uccidere il marito. In un altro appartamento la signora Gina sta preparando il cenone e vorrebbe avere presente anche il figlio Cristiano, che però è chiuso in camera con un amico con cui sta pensando come passare la notte. C'è poi la contessa Sinibaldi, che organizza una grande festa alla quale si presenta Gaetano, giovane e galante, che però suo malgrado si vede raggiunto da un amico alla testa di un gruppo di esagitati tifosi. Gaetano suo malgrado resta vittima dell'opera di seduzione dell'anziana contessa. Nel suo studio l'avvocato Rinaldi è rimasto solo, facendo credere alla famiglia Cortina di avere lavoro urgente da sbrigare. Riceve poi una prostituta che dietro l'autocompenso soddisfa tutte le sue strane voglie erotiche. In un altro appartamento la famiglia Trodini si appresta a festeggiare. Il padre Vittorio, appassionato d'auto d'epoca, ne ha appena comprata una a cui tiene molto e quando la vede distrutta per colpa degli inquilini di fronte, la vendetta parte inesorabile. Nell'appartamento Belpedio Filomena è sola e si appresta a passare piangendo tutta la notte. Ci sono poi tre ladruncoli che cercano di approfittare del trambusto e di altri appartamenti vuoti per fare qualche furtarello. E c'è infine lo stanzone della caldaia, dove scendono il figlio di Gina e l'amico. Qui, dopo aver fatto strane conoscenze, alterano il funzionamento del riscaldamento. La caldaia scoppia e tutto il complesso residenziale esplode e da lontano un enorme fungo si alza verso il cielo.
sulle note dell'ultimo capodanno si conclude l'ultima puntata di Cult Fiction del 2019, l'ultima dell'anno con l'ultimo capodanno, l'ultima puntata. Se siete rimasti con noi fino a questo momento,
congratulazioni,
siete dei disastri umani. Congratulazioni, bravi 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 tutti.
Noi vi lasciamo per fare il countdown per la fine del 2019, quest'anno che ci ha dato tante emozioni cinematografiche.
Sì, sto pensando a Joker.
Sto pensando a Joker, a Henry Cavill di The Witcher. E...
Serie TV.
E non perdete il filo perché...
L'abbiamo già perso. E si è già iniziato a bere, insomma, l'ultimo dell'anno. Sono le 9 quasi circa, ma
non è tutto, gente, perché noi torneremo più carichi che mai con una terza stagione nel 2020. Non sappiamo bene ancora quando, ma
da destinarsi
torneremo.
Per saperlo, cosa bisogna fare?
Bisogna seguire la pagina Facebook di Cult Fiction e quella di Unica Radio su Facebook e Instagram, nonché il sito web www.unicaradio.it,
dove trovate articoli, news, podcast e l'app per ascoltate Unica Radio e Cult Fiction sempre con voi. Detto ciò,
io sono Denise,
io sono Tore Ucchedu, siamo il Team Rocket, vi diamo un abbraccio, un bacio
e buon capodanno,
buon anno nuovo,
ciao.
Buongiorno,
voglio fare un gioco con te.
Oh, la Madonna,
casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.